Oggi vi parlo ancora di atti con forza di legge. Sì. Domani vi introduco il modulo su Unione Europea e relative fonti. Mercoledì la lezione è sospesa perché c'è la grande celebrazione con il ministro Profumo. Poi il 5 novembre si riprende il modulo fonti europee, ci sarà un'altra interruzione il 13 e il 14 novembre perché devo andare in tournée e poi basta, e poi finisce il corso il 10 dicembre. Le date degli esami sono già fissate, le trovate in rete, ma voi sapete che gli esami non sono la cosa importante. Bene, l'altro giorno è uscito un comunicato della Corte Costituzionale che dichiara illegittima il decreto delegato che introduce l'obbligo della mediazione nel giudizio civile. Il ministro Alfano ha avuto una delega per la riforma del processo civile e ha pensato di compiere una diminuzione dei processi, che sono una cifra folle in Italia, e introducendo l'obbligo della mediazione, cioè dicendo: prima di andare davanti al giudice, tu devi andare davanti a un mediatore. Chi è il mediatore? Oh, sua sorella. Nel senso che la sorella del Fano ha messo subito immediatamente una grande struttura per la mediazione, e questo ha fatto molto incavolare gli avvocati, perché gli avvocati si trovavano spiazzati. Gli avvocati vivono di queste piccole, brutte, stupide, noiose e deprimenti cause, tipo: io venivo da destra ma tu andavi troppo veloce, oppure tu mi hai sgocciolato col tuo geranio il mio bucato, e queste bellissime cose. Allora, che cosa è successo? Questa è la norma, un articolo di una legge che delega il governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il governo è delegato ad adottare entro 6 mesi, tempo dato, uno o più decreti in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Tempo definito è oggetto della delega. La riforma, adottata ai sensi nel rispetto e in coerenza bla 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 bla, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Significa nulla. I decreti legislativi sono adottati, ecco, questo è il procedimento, su proposta del Ministro della Giustizia, successivamente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti. Dopo parliamo del procedimento. A me interessa adesso farvi toccare un problema di compatibilità tra le scelte compiute dal legislatore governo in fase di emanazione del decreto e le scelte compiute dal legislatore Parlamento nel momento dell'approvazione della legge di delega. Dice la legge di delega: nell'esercizio della delega di cui comma 1, il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi. Vedete, una legge di delega ben formata: tempo definito, oggetto definito, principi e criteri direttivi. Prevedere che la mediazione finalizzata alla conciliazione abbia per oggetto controversie sui diritti disponibili senza precludere l'accesso alla giustizia. Appuntatevi questa cosa. Dei prendappunti, è vietato prendere appunti, non si prendono appunti, gli appunti fanno male alla salute. Prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali, la sorella di Alfano. Prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente prima di instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione, nonché di ricorrere ad organismi di conciliazione. Vi sottolineo la parola possibilità di avvalersi. Notate che questa norma è perfida, perché uno va dall'avvocato, qui spuntano già i denti, pronti a succhiare il sangue della vittima, auguri a tutti quanti, e la vittima si siede e dice: avvocato, mi è successo questo, lui sta già con gli occhi a forma di dollaro, però gli deve dire: guardi che lei avrebbe la possibilità di presentarsi di fronte al mediatore e quindi anche senza assistenza dell'avvocato e di conseguenza risparmiando un sacco di soldi. Bella questa, Qual è il problema? Il problema è che il decreto delegato fissa delle regole un po' diverse, condizioni di procedibilità e rapporti con il processo. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione e successione, patti di famiglia, locazione, accomodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli inattanti, responsabilità medica, diffamazioni con il mezzo della stampa, sono lustri, e con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cioè il sangue, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero. Vedete, qui in sostanza siamo passati da una previsione che dice possibilità di avvalersi, senza precludere l'accesso alla giustizia, per cui sembra che la legge di delega dica: ministro, tu metti in moto un meccanismo conciliatore e di agli avvocati di dire: guardate che potete rivolgervi al mediatore. Questa è la legge di delega. Il decreto delegato invece dice: è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, per cui c'è un obbligo, e poi le norme successive dicono: se tu non segui questo obbligo, niente azione. Capite come il decreto legislativo dia alla mediazione una collocazione del processo che è diversa, non è più una facoltà ma un obbligo. Senza prima passare dal mediatore non c'è conciliazione. Il risultato, notate che questa norma è del 2009, per cui 3 anni fa, in questi 3 anni mediazioni non sono state praticamente fatte. Leggevo su un sito degli avvocati che gli avvocati dicevano: se voi volete fare un risarcimento danno dall'assicurazione, l'assicurazione vi risponde: non riconosco nessuna colpa, punto. Per cui la mediazione finisce lì, non c'è margine di mediazione. La Corte Costituzionale, con una prassi un po' particolare, non ha ancora emanato la sentenza. La sentenza del 24 ottobre 2012 è stata fatta la decisione, non è ancora pubblicata, ma come spesso fa adesso per anticipare la notizia, anche per evitare pettegolezzi, fughe di notizie, eccetera, ha dato un comunicato. Questo comunicato non ha nessun valore legale, solo avvisa la gente che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale per eccesso di delega nella parte in cui è previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Questo ci dimostra che tra la legge di delega e principi e criteri direttivi c'è una connessione necessaria. Qui il ministro non è che si è inventato una cosa nuova. Il governo ha semplicemente interpretato i principi e criteri direttivi in maniera molto forte, trasformando però quello che era un'introduzione di un meccanismo facoltativo nell'introduzione di un meccanismo obbligatorio. È in questo che scatta il vizio di eccesso di delega, il carattere obbligatorio della mediazione, non la mediazione in sé. Per cui il governo delegato non può aggiungere alla legge di delega, ai criteri direttivi, qualcosa che nella legge di delega non c'è e che tra l'altro è del tutto estraneo all'ordinamento, non ci sono precedenti, se non molto lontani, tutti dichiarati legittimi. Questo è un altro problema che riguarda sempre la delega, ma lo vede sotto un profilo diverso. Non so se lo riuscite a leggere qualcosa. Insomma, Qual è il problema? La stragrande parte delle deleghe, già ve lo accennavo, è fatta di deleghe al coordinamento normativo. Allora, noi abbiamo due tipi di leggi delega molto diverse. Sono le leggi di delega che delegano il governo a fare riforme molto tecniche, e quella di prima è un esempio, cioè noi abbiamo letto l'articolo 60 della legge di delega, che vuol dire che tutte le norme precedenti sono norme che riguardano una riforma del processo civile. Dopodiché c'è una delega a introdurre un nuovo meccanismo. Vi dicevo, è abbastanza normale che le riforme a alto contenuto tecnico, ma a alto contenuto anche, come dire, politico, i codici, il sistema finanziario, il sistema amministrativo e così via, siano effettuate tramite il meccanismo della delega, perché non è possibile portare in Parlamento alla discussione un testo che abbia centinaia di articoli, che abbia delle ragioni di particolare coerenza interna come un codice e così via. Per cui ci sono delle deleghe che sono delle deleghe importantissime, ma sono piuttosto rare, anche perché in Italia le riforme se ne parla sempre, ma se ne fanno mai. Molto più comuni sono invece deleghe al coordinamento legislativo, ossia il legislatore introduce qualche nuova cosa, per esempio fa, come ha fatto la ministra Gelmini, alziamoci in piedi in segno di gratitudine, una riforma dell'università di cui non si è capito il senso. Alla fine questa legge, c'è una norma che dice: il governo è delegato al coordinamento normativo, cioè prendi questa legge che io ho fatto, infilala nella famosa vasca da bagno dell'ordinamento giuridico e cerca di fare pulizia, cioè collocala in maniera armoniosa dentro l'ordinamento. Queste deleghe sono deleghe che non hanno indicazione di principi e criteri direttivi, perché il coordinamento normativo, dice la Corte, è già di per sé un'indicazione del principio e criterio direttivo. Ma il grosso problema è: quale potere discrezionale c'ha il governo in questa fase? Coordinato e delegato il coordinamento, cosa può fare il governo? Questa è una delle tante pronunce sul tema. Ed è interessante perché la Corte fa un po' la sintesi della sua giurisprudenza sull'argomento. Infatti si cita: la Corte ha ribadito che, secondo i principi più volte affermati, per cui sta citando una sentenza che dice, guardate che questa sentenza non fa che confermare principi di precedente giurisprudenza, questa è una tecnica, come dire, di accumulo di precedenti, no? È come dire, è un filone di giurisprudenza stabile, ed è vero che è un filone di giurisprudenza stabile. Uno dei miei primi lavori negli anni 70 era proprio il commento a una di queste sentenze sulle leggi di delega di questo tipo. Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata, la norma delegante, si esplica attraverso, guarda che bella espressione, il confronto tra due processi ermeneutici paralleli. L'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, l'altro alle norme introdotte dal legislatore delegato, cioè c'ha due atti e tu le devi interpretare, questo voleva dire. Una volta compiuti questi due processi paralleli, vi è poi la necessità di effettuare tra di essi un raffronto per esaminare la loro compatibilità. E andiamo avanti. La legge di delega è genericamente, questa qua di cui sta parlando, è genericamente volta alla integrazione e correzione di una particolare disciplina. Questa Corte, muovendosi nel solco di orientamenti già consolidato, ha affermato che se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale, perché qua non c'è soltanto un coordinamento, un problema di coerenza formale, c'è un problema di coordinamento logico e sistematico. Inoltre, se l'obiettivo è quello di ricondurre il sistema alla disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente in ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Questo è chiaro. Questo sta a giustificare una delega senza principi. Tu stai facendo una delega, questa delega non c'ha principi che servono per guidare il governo delegato, ma il governo delegato sa che coordinare significa questo, cioè può lavorare soltanto con la lima e il raschietto per riuscire a inserire non solo formalmente ma anche logicamente, giuridicamente, un corpo normativo nel resto del contesto. Qual è il problema? Il problema è che la Corte in queste sentenze ha sempre affermato un principio che è fondamentale, e cioè che se non c'è nella legge di delega il nuovo principio, cioè se non è il Parlamento con la legge di delega ad aprire la strada a principi nuovi, a una legislazione innovativa, il governo non può innovare l'ordinamento. Il governo può limare, può smussare, può infilare e adattare, ma non può introdurre principi nuovi. I principi nuovi nella legislazione li può introdurre soltanto la legge del Parlamento. Questa è una cosa molto interessante, secondo me non ancora ben capita dai commentatori, dalla dottrina, eccetera, forse neanche dalla Corte Costituzionale, ma che la Corte Costituzionale segue da molti anni e ci sta dicendo una cosa assai interessante che riguarda il rapporto tra governo e Parlamento. Noi stiamo parlando di atti con forza di legge, quindi di atti normativi prodotti dal governo e non dal Parlamento, e qui si sta parlando della capacità di innovare l'ordinamento giuridico che ha il governo. E ci sta venendo l'idea che il governo può sì fare degli atti con forza di legge, ma questi atti con forza di legge in realtà non possono essere rivoluzionari, mai. Gli atti con forza di legge possono essere rivoluzionari se la rivoluzione l'ha compiuta prima il Parlamento con legge. Se il legislatore introduce un principio nuovo, allora il governo è delegato ad attuarlo e a sistemarlo nell'ordinamento. Ma se il legislatore non ha introdotto principi nuovi, il governo è paralizzato da questo punto di vista. La sua discrezionalità legislativa è schiacciata. È chiaro questa cosa? Non è una cosa del tutto teorica, è una cosa che ha un grosso risvolto pratico, perché come vedete nella sentenza sulla mediazione civile, la Corte non attacca la scelta in sé della mediazione civile, che può anche essere contestata, era quella molto contestata dagli avvocati, ma attacca il decreto delegato perché ha innovato rispetto alla legge di delega. La legge di delega gli autorizzava a fare qualcosa di facoltativo, mentre il governo ha fatto qualcosa di obbligatorio, e in questo ha rivoluzionato il sistema e non lo può fare. Questa delega al coordinamento dà luogo a una serie di atti di cui vi devo parlare assai brevemente perché sono significativi, che sono i testi unici. Nella vostra carriera di piccoli giuristi, provvisoriamente giovani e piccoli, incontrerete spesso la parola testo unico. Nell'era berlusconiana la parola testo unico veniva sostituita dalla parola codice, perché lui, seguendo un po' la tradizione di Ulpiano, Giustiniano e Napoleone, ha pensato di essere anche lui un grande codificatore del diritto. Però lui li chiamava codice, però erano testi unici. Testi unici servono proprio a questo. Sono generalmente fatti con delega legislativa, Per cui si chiamano testi unici, spesso anche nel titolo hanno l'espressione testi unici, ma sono dei decreti legislativi delegati. Decreti legislativi delegati emanati dal governo con una delega piccola, cioè una delega di questo tipo, una delega al coordinamento, per cui il governo ha il compito di mettere le mani dentro nella vasca da bagno, tirare fuori le norme che ancora servono, aprire lo scarico e buttare via quelle che non servono più. Questo è il lavoro di pulizia. Dal giorno in cui esce quel decreto legislativo, tutti quanti sappiamo che finalmente abbiamo un unico testo, non abbiamo da andare a cercare in giro per la vasca le norme da applicare. Per cui è un'opera benedetta da questo punto di vista. È un'opera maledetta da un altro punto di vista. Che questi testi unici sono unici il primo giorno. Forse sono unici anche dopo una settimana, ma dopo un mese non sono più unici. Perché nulla impedisce al legislatore di riversare nella vasca da bagno altre leggi sulla materia. Per cui queste leggi, essendo successive, abrogano quelle precedenti e quindi il testo diventa sempre meno unico. Per cui sono compiti disperati in qualche modo. E voi vi chiederete, ma perché questo? E io vi risponderò, perché siamo un paese di imbecilli. È molto semplice, non è che sia dovuto alla forma geologica del paese che succedono queste cose, è che noi non abbiamo delle norme sulla normazione che abbiano una certa intelligenza. Perfino le regioni, quando hanno fatto gli statuti regionali nuovi all'inizio del 2000, alcune le hanno appena fatte adesso, non hanno ribadito il principio, cerchiamo di fare i testi unici, facciamo un procedimento più veloce per fare i testi unici, ma non si sono posto il problema di quanto durano i testi unici. Perché? Perché sono ignoranti. Semplicemente perché ignorano o per grave negligenza, colpa grave o per dolo, il problema. E il problema è mettere un filtro sulla legislazione. Cioè, solo in Italia sostanzialmente esiste il principio per cui quello che vomita la notte il Parlamento diventa legge la mattina dopo, senza una sana, rigorosa strutturazione tecnica della legge. Questo perché i politici non accettano di avere tecnici che limitano la loro discrezionalità e i tecnici sono pagati profumatamente, quelli del Parlamento, per rispettare i politici. Per cui ciascuno fa il suo gioco, morale noi abbiamo un ordinamento che è molto disordinato. Non c'è un filtro prima che arrivi la nuova legge che ci dica la nuova legge è compatibile con il testo unico? Nulla di particolarmente difficile a dirsi, tanto è vero che da molti anni le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale con una nota fatta dai servizi tecnici in cui ci dicono alcune cose sulle leggi richiamate, sulle leggi abrogate e così via, ma naturalmente tutto molto asettico. Questo non impedisce alle leggi di essere prodotte nella ignoranza della legislazione circostante. Per cui ogni tot anni bisogna rifare il testo unico, ma questo testo unico dura poche ore nella sua unicità. L'insostenibile leggerezza del nostro legislatore, e questo non è un problema politico, è un problema di tecnica legislativa. In Inghilterra, per esempio, le leggi non escono così. C'è un apposito comitato di questi tipicamente inglesi, nel senso che non è disciplinato da grandi leggi, grandi principi, ma funziona con base di un accordo, governo, Parlamento, che fa lo screening sulle leggi, lo screening tecnico sulle leggi dal punto di vista del loro impatto sull'ordinamento per sapere se va a impattare su leggi importanti oppure no, se bisogna modificare queste leggi, se bisogna fare norme di coordinamento, se bisogna fare norme transitorie, perché tu non puoi passare da una disciplina vecchia a una disciplina nuova lasciando la gente a metà dicendo adesso cosa facciamo? Ecco, allora questi testi unici sono molto presenti nella nostra legislazione e sono decreti delegati. Ma sfortunatamente Ci sono anche nel nostro ordinamento dei testi unici che sono molto diversi. E sono testi unici cosiddetti di mera compilazione. Ossia, sono raccolte normative fatte da un'autorità pubblica, generalmente sono firmate dal ministro, ma senza una delega legislativa, per il semplice fatto che sono non atti normativi, cioè non introducono norme nuove, non cancellano le norme vecchie, non abrogano un accidente di niente, ma servono soltanto come istruzione per gli uffici. Il ministro, che è cui il direttore generale gli comunica che c'è una grossa difficoltà a capire che cosa applicare, gli dice: bene, caro direttore, fai una compilazione e questa compilazione si applicherà in base al principio gerarchico, per cui il ministro sta in basso e il funzionario terminale sta in basso. Il funzionario terminale è scaricato della responsabilità di cercarsi le leggi da applicare, perché il signor ministro gli offre un libricino con la raccolta delle leggi. Ma quel libricino, che viene chiamato testo unico nel gergo, non è un atto normativo. Vale quanto vale questo fatto dal mio amico Lino Costanzo. Cioè è una raccolta privata, non è una raccolta privata perché lo fa il ministro. Ma non è un atto normativo. È un problema anche questo, perché ovviamente se voi andate davanti al giudice e dite: giudice, ma scusi, qui c'è il testo unico fatto dal signor ministro, il giudice vi risponde: meromeo cucù, non me ne frega niente che cosa dice il signor ministro fa atti formali e quelli sono su base di una legge. E sulla base di una legge di delega, non il ministro, ma il governo, può fare un testo unico legislativo. Se il signor ministro invece, per istruire i suoi dipendenti, fa una raccolta, quella vale quanto la raccolta di Giappichelli o di Giuffrè o della CEDEM, cioè di case editrici specializzate, cioè niente. È uno strumento per conoscere le norme, ma è uno strumento che dice un'opinione su quali siano le norme in vigore, nulla di più. Capite? Però se voi siete lo sfortunato che in fondo la catena è gerarchica, cioè siete lui, vi trovate in una brutta situazione, perché non è che potete dire al vostro dirigente: caro dirigente, ma sa che il ministro ha sbagliato, perché questa norma qua non è abrogata, è ancora in vigore. Non lo potete fare, perché siete soggetti a una struttura gerarchica, per cui con la circolare, con la letterina, con la velina, con la telefonata vi possono dare delle istruzioni che vanno rispettate, come vanno rispettate le istruzioni in una struttura gerarchica. Per cui quell'atto che non è atto normativo per l'ordinamento generale finisce con essere un atto normativo per l'ordinamento particolare del ministero, dove c'è una catena di comando, una scala gerarchica. Lì quello che il ministro gli viene in mente di imporre ai suoi dipendenti è, tra molte virgolette, legge, perché sta in una struttura di gerarchia. Il dipendente che si rifiutasse di applicarlo sarebbe passibile di sanzione disciplinare. Allora, questo documento che viene fatto ufficialmente dal Ministero e che non ha forza di legge e non è un atto normativo, finisce con essere un problema, perché va rispettato nella gerarchia. Vi viene opposto dal funzionario terminale, perché voi andate dall'ufficio postale, e dite: ma chi l'ha detto che io devo portare la carta d'identità di quello che mi ha delegato per ritirare la sua raccomandata? E lui risponde: beh, questa è un'istruzione che ho ricevuto. Se voi non siete d'accordo, dovete fare un ricorso contro la struttura di fronte al giudice e far dire al giudice che quell'istruzione è sbagliata. Capite? Per cui crea un problema, innanzitutto crea un problema perché si chiamano testi unici anche questi, mentre sono semplicemente degli strumenti di conoscenza e degli strumenti di direttiva interna ai ministeri. E poi hanno questo carattere di vincolo nei confronti dei dipendenti ministeriali, come hanno in genere tutti gli atti gerarchicamente superiori. Queste sono non diverse da una fonte che non è fonte, che sono le circolari. Chi ha per via diretta o indiretta dimestichezza con la pubblica amministrazione sa che un funzionario pubblico, la Costituzione non sa neanche se esiste, l'Unione Europea non ne può fregare meno, delle leggi non si occupa, quello che lui applica sono le circolari. Perché se è un funzionario abbastanza in fondo alla catena di comando nella gerarchia, lui quello che deve applicare è quello che sono le istruzioni che vengono date dai suoi superiori. E queste istruzioni sono date con degli strumenti che sono le circolari, che sono famosissime nella pubblica amministrazione, e questi testi unici di mera compilazione hanno la stessa forza delle circolari, atti meramente interni. Dica.
Abbiamo detto, no, che per esempio i circolari possono contenere delle regole che però non sono ancora state approvate e quindi fanno contro la legge, no? Ma allora io come persona, se le applico vado contro la legge, se non le applico ho delle conseguenze, eccetera.
Il problema è se lei le deve applicare come dipendente di una pubblica amministrazione oppure no, come utente della pubblica amministrazione. Perché se lei è dipendente della pubblica amministrazione è vincolato dal rapporto gerarchico. Per cui se la circolare va contro la legge, lei non è responsabile, è responsabile che quella circolare ha emanato. Lei potrà far presente che secondo lei questa circolare crea dei problemi con la dovuta delicatezza, perché il dirigente magari non è molto felice di essere rimproverato, ma quello che il dirigente impone va rispettato e lui si assume la responsabilità. Per cui è normale che ci siano dei circolari che danno interpretazioni sbagliate delle leggi, capita. Come privato cittadino, lei ovviamente non è soggetto alla circolare, non è soggetta alla circolare, no? Lei è soggetta agli atti normativi dell'ordinamento. La circolare non è un atto normativo dell'ordinamento, è un atto interno. E di conseguenza lei può opporsi con le forme legali. Quando le emanano un atto in applicazione di quella circolare, impugnando quell'atto, le dice è stato emanato in base a una circolare che è totalmente sbagliata. Ovviamente questo significa andare dal giudice. Si finisce sempre lì, quando uno rivendica un proprio diritto va dal giudice, e se questo diritto non gli fosse negato in partenza non ci sarebbe bisogno del giudice. Se gli italiani vanno così spesso dal giudice è perché sai spesso i loro diritti sono negati, questo è il problema. E tutto questo avviene anche per una notevole confusione sull'applicazione delle norme, sulla interpretazione delle norme, sulla vigenza delle norme, è causa di contenzioso. Necessariamente. Sono altre domande? Bene, direi che sulla delega legislativa vi ho detto il necessario. C'avevo altro? No. E invece comincerei a parlarvi adesso della cosa indubbiamente più allarmante, è più allarmante soprattutto per gli effetti del decreto legge, più che per la incidenza. Contenziosi sui decreti delegati ce ne sono, però vedete, il decreto delegato è un atto che ha, oh no, vi devo parlare ancora una cosa del decreto delegato, come no, perché mi è sparita una slide per questo. Ah sì, non l'ho caricata. È un problema che riguarda il procedimento di formazione. Ed è una cosa piuttosto interessante. scusate solo un attimo che provo a recuperare forzando un po' il gioco, se ci riesco. Come si chiamerà? No, non riesco a recuperare la cosa, non mi consente. Niente, allora facciamo così. La slide riguardava la legge 42 del 1900, del 2009, federalismo fiscale. Come no? Eccola qua. Avevo preso questo come esempio, ovviamente avevo semplificato il tutto, però mi interessava il procedimento. Perché mi interessa il procedimento? Dunque, questa è la mitica legge sul cosiddetto federalismo fiscale, legge bandiera, insomma, del precedente governo e grande vittoria della Lega, che ha ottenuto questa legge di delega che avrebbe dovuto rivoluzionare l'Italia, riportandola sostanzialmente al 1865, secondo me, tanto era innovativa, non anche scritto, per cui bisogna sapere quello che si fa, se no si corre il rischio di fare anche brutte figure. Comunque era una legge importante, perché era una legge che cercava di sistemare i rapporti finanziari tra Stato, Regioni e enti locali. Dopodiché ci sono successe due cose: è caduto il governo Berlusconi che l'aveva fatta, e la crisi finanziaria europea ha completamente stravolto il quadro finanziario, per cui la legge sul federalismo fiscale verrà studiata dagli storici, perché si è sciolta il sole come la peggior neve marcia. Ma l'avevo presa più che altro perché mi interessava mostrarvi come funziona il meccanismo del procedimento e fare qualche riflessione su di esso. I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta di una sfilza di ministri, vedete, ministro delle finanze, riforme per il federalismo, la semplificazione normativa, dunque questo era Tremonti, questo era il ministro per il federalismo, era Bossi, questo era Calderoli, il ministro per i rapporti con le regioni, Fitto era, Fitto, il ministro delle politiche europee, chi era il ministro della politica europea? Bah, si frega. Il ministro dell'interno, Maroni, il ministro della pubblica istruzione, della pubblica amministrazione, innovazione, non lo so chi fosse. Brunetto. Ah, Brunetto. Bella galleria però, veramente. Sembra un film degli orrori. E volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Va bene, c'è questo è abbastanza normale, cioè l'iniziativa è un'iniziativa che ha alle spalle un concerto, cioè prima di arrivare al governo, cioè il Consiglio dei Ministri, la bozza di decreto viene concertata da questa orchestrina fatta da un po' di ministri, in realtà dai loro tecnici. Poi gli schemi di decreto legislativo, questi qua sono già approvati di conseguenza del governo, previa intesa da sancire in sede di conferenza unificata, cioè prima di presentarli alle Camere, il governo deve avere un'intesa con le regioni, nella conferenza Stato-Regione, di cui vi parlerò quando parleremo di regione, brevemente. E l'intesa è uno strumento molto forte, l'intesa vuol dire che c'è un accordo tra il governo e i presidenti delle regioni, questa è una conferenza unificata perché dentro ci sono anche rappresentanti di sindaci e presidenti di province. Cioè il governo, dopo tutto questo concertino iniziale, delibera lo schema e lo schema viene portato in conferenze viene discusso con regioni e enti locali, raggiungono l'intesa e finalmente viene trasmesso alle Camere. Mm. perché su di esso si è espresso il parere della Commissione Speciale per il Federalismo Fiscale e delle commissioni parlamentari competenti. Vedete come il procedimento è complicatissimo. In mancanza di intesa, mancanza di intesa è di fatto presupposta, perché che il governo riesca a fare una proposta sul finanziamento delle regioni e degli enti locali, su cui regioni e degli enti locali sono d'accordo, è difficile, soprattutto se non vuole fare un buco nel bilancio. E in mancanza di intese, il Consiglio dei Ministri delibera delibera lo schema e poi la trasmette alle Camere con la redazione. Poi c'è il parere delle Camere e le ipotesi che devono essere seguite nel caso in cui il governo voglia discostarsi dal parere o dall'intesa. Non ve lo leggo tutto perché fa mal di testa. Qual è il significato di tutto questo? Il significato di tutto questo è che lo strumento della delega si è un po' trasformato nel tempo. Diciamo, da molto tempo si è trasformato. Nel senso che molto spesso il Parlamento non dà molti principi e criteri direttivi, in questo caso ne ha dati parecchi, come vedete, parte dalla lettera A e arriva alla lettera MM, che vuol dire che levate la Z, poi cominciato di nuovo dalla A, A, B, B, C, C, D, D, cocco, e così via fino da MM, poi ha dato una bella sfilza di principi e criteri direttivi. Però che garanzia c'ha il Parlamento che il governo interpreti in maniera corretta i suoi principi e criteri direttivi? Nessuna, perché una volta che il governo è delegato, il governo può emanare il decreto che decide di adottare. Allora il Parlamento si riserva uno strumento, che è obbligare il Parlamento ad acquisire il parere delle commissioni, obbligare il governo ad acquisire il parere delle commissioni parlamentari. Per cui è vero che il governo adotta il suo schema di decreto, ma questo decreto viene presentato alle commissioni, le commissioni lo discutono e danno un parere. Parere che non può essere vincolante, perché se no avremmo inventato un nuovo procedimento legislativo e questo non è ammesso, perché i procedimenti legislativi sono scolpiti nella Costituzione per sempre, ma può essere un parere solo obbligatorio, per cui il governo può discostarsi da questo parere, se ne può discostare se motiva nel preambolo del decreto, però ovviamente pesa il rapporto fiduciario in tutto questo. Il governo che si allontani dalle indicazioni della Commissione dichiara una piccola guerra al Parlamento. Allora, il Parlamento ti delega, tu esegui la delega, sei delegato dalla fiducia col Parlamento e poi te ne freghi le indicazioni che ti dà il Parlamento, non è molto credibile. Questo ha creato questi meccanismi procedurali che sono molto complessi, molto lunghi, devono esaurirsi necessariamente entro il tempo dato. Entro il tempo dato il decreto deve essere emanato dal Capo dello Stato. Il Capo dello Stato ha richiesto di avere un tempo congruo per svolgere la sua valutazione, per cui gli va presentato 15 giorni prima della scadenza, per cui detratti i 15 giorni finali, quello è il tempo in cui si deve svolgere tutto questo complesso procedimento. A questo punto, nella prassi, il Parlamento si è reso conto che può anche abbassare il livello dei principi e criteri direttivi scritti e innalzare il livello della compartecipazione alla stesura del decreto. Ti dico meno cose in anticipo, però ti aspetto al varco, giudico il tuo schema di decreto, né integro le parti che non mi piacciono, propongo di cambiare le parti che non mi piacciono e così partecipo alla formazione di un decreto di cui non sono stato in grado di anticipare la gabbia dei principi. E questo ovviamente ha parecchio trasformato l'uso di questo strumento. Bene, pausa.